Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento qui a Teleragione. Prima di iniziare con la puntata che avevo preparato ieri, mi corre l'obbligo di dire due parole sulle elezioni. In questo periodo mi avete visto silente riguardo alla politica italiana, questo perché purtroppo per ragioni personali ho una vita piuttosto complicata e non riesco a dedicarmi a tutto. E siccome io sono un po' manicheo sulle cose, o le faccio per bene o non le faccio per niente, riguardo a questioni delle quali non riesco a occuparmi in prima persona e con il solito impegno, preferisco non pronunciarmi, ma questo non significa che io non abbia le mie idee. Insomma, non che sia riuscito a farmi un'idea precisa, ieri sera ho provato a vedere un po' la televisione dopo forse 20 anni che non guardavo trasmissioni in televisione. Innanzitutto mi ha fatto impressione vedere personaggi che non vedevo da tempo, invecchiati di 20 anni. È un po' come se vai al circolo di tennis dopo 20 anni e ritrovi tutti i vecchi, ti piglia un colpo. Insomma, ieri più o meno per me è avvenuto questo. Ho visto Claudio Brachino che era ospite, dice io quello lo conosco, lo guardavo. Insomma, 20 anni che non lo vedevo, mi ha preso letteralmente un colpo. Insomma, quello che abbiamo visto è che tutti coloro, i chierici dell'astensionismo, insomma, non come sempre, cioè come è evidente, insomma, avevano detto una cosa che non ha attinenza con la realtà. Io l'anno scorso, quando mi candidai, dissi chiaramente che l'astensionismo era una posizione assolutamente legittima e comprensibile, ma che non aveva alcuna valenza politica. Vale a dire, se stai al quinto divorzio, non è che quando arriva l'ennesima candidata, tu pigli e ti sposi, insomma, se hai ancora problemi con la prima moglie o il primo marito, insomma, non è che vai a sposarti così a cuor leggero per la quinta volta. E quindi è chiaro che l'astensionismo è una posizione assolutamente comprensibile, ma non ha alcuna valenza politica. Tant'è che dove è prevalso l'astensionismo c'è stato un consolidamento. L'astensionismo c'è stato un po' ovunque, ma diciamo da dove è prevalso un po' di più c'è stato un'ulteriore cristallizzazione dello status quo. In Italia abbiamo Fratelli d'Italia primo partito, PD secondo partito, quindi i partiti ultraliberisti, ultraatlantisti sono al primo posto. E poi abbiamo quell'oggetto misterioso che sono i 5 Stelle, che oramai non si capisce bene che cosa siano, se non una stampella anch'essi del PD, tant'è che nelle amministrative si sono presentati, credo, ovunque assieme al PD, e quindi oramai, a mio modo di vedere, non hanno ragione di essere. In Francia, in Belgio, in Germania abbiamo visto che il voto dei risultati li ha dati, abbiamo visto Macron precipitare, tant'è che ha indetto nuove elezioni per il 30 giugno e quindi, come è chiaro e come deve essere evidente, il voto può essere un segnale. Io credo, questa è la mia personalissima opinione, che anche i partiti cosiddetti antisistema che hanno preso parecchi voti alle europee siano partiti di sistema, in quanto ricalcano sempre la dicotomia statunitense. Secondo me in Europa oggi si ripete, insomma, lo schema democratici repubblicani degli Stati Uniti, e un po' i partiti che stanno emergendo in Europa sono quei partiti che afferiranno al partito repubblicano statunitense, e quindi quando i repubblicani andranno al potere sposeranno in toto le politiche statunitensi, come avviene esattamente oggi. E quindi, se ci sarà da muovere guerra o commerciale o guerra guerreggiata nei confronti dell'Iran e della Cina, questi partiti si allineeranno perché si riferiscono a sono diciamo afferenti ad un elettorato sostanzialmente islamofobico e sinofobico. Quindi, La mia opinione è questa, e la situazione con la Russia si cristallizzerà nella situazione attuale, quindi in uno scenario presumibilmente coreano, come si era detto all'inizio. Anzi, forse l'esito del voto sarà la scusa perfetta per un exit strategy e per un abbandono al suo destino di Zelensky, ma soprattutto del popolo ucraino, che è stato utilizzato, spremuto fino al pus, ed ora probabilmente verrà abbandonato appunto con la scusa del voto. L'ultimissima cosa, e questo riguarda un po' la trattazione di oggi, c'è stata una raffica di dimissioni nel governo israeliano, quindi Gantz si è dimesso dal gabinetto di guerra, anche il comandante della divisione Gaza si è dimesso, in tutto le dimissioni sono quattro, quindi forse la liberazione degli ostaggi non è stata proprio quel successone che Netanyahu ha voluto far credere. È stata l'ennesima operazione assurda, farneticante, di un governo oramai in preda a un delirio e che forse si è cacciato in una situazione senza via di uscita. Quindi leggiamo la prima notizia di oggi: liberi quattro ostaggi, ma l'esercito israeliano fa strage di palestinesi. Il massacro per coprire la fuga dei militari. Corpi ovunque. La notizia è presa dal manifesto. Andiamo a leggere l'articolo. Per Benjamin Netanyahu, l'operazione delle forze armate israeliane che ieri mattina ha portato alla liberazione, ieri mattina, insomma, è quando è stato scritto l'articolo, alla liberazione di quattro ostaggi a Gaza, rimarrà nella storia di Israele. Per i palestinesi sarà ricordata come una delle pagine più insanguinate dal 7 ottobre. Mentre a Tel Aviv e in tutto lo Stato di Israele gioie e festeggiamenti hanno accompagnato per tutto il giorno il ritorno alle loro famiglie di Noa Argamani, Shlomi Ziv, Andrei Kozlov e Almog Meir, presi da militanti di Hamas il 7 ottobre al festival musicale Nova, e i media celebravano il blitz audace condotto da unità speciali con l'appoggio dell'esercito, della marina e dell'aviazione. Invece, nel campo profughi di Nuseirat hanno vissuto l'apocalisse, un po' come avviene oramai da 8 mesi a questa parte. L'incursione israeliana è stata accompagnata e seguita da combattimenti e bombardamenti di eccezionale violenza, in cui, oltre a combattenti di Hamas, sono state uccise decine e decine di civili palestinesi di ogni età, tra cui numerosi bambini. Le autorità di Gaza riferivano di 210 morti, questo al tempo della stesura dell'articolo. Ora siamo arrivati a oltre 270 morti e 400 feriti, numeri non immediatamente verificabili, comunque non lontani dalla realtà, tenendo conto della potenza di fuoco usata dalle forze israeliane e soprattutto tenendo conto della densità di persone concentrate in quell'area. Le immagini trasmesse da Al Jazeera e i video postati in rete hanno mostrato scene di morte, disperazione e dolore nel pronto soccorso dell'ospedale Al-Aqsa di Deir al-Balah. Il pavimento della struttura ospedaliera si è coperto di dozzine di feriti e morti, tra le vittime tante donne e tanti bambini. L'elevato numero di vittime civili è la conseguenza di un'operazione militare condotta in pieno giorno in aree densamente popolate. Hanno annientato il campo profughi di Nuseirat, civili innocenti e disarmati sono stati bombardati nelle loro case. Non ho mai visto nulla del genere. Bambini morti e parti di corpi sparsi ovunque, ha raccontato Nidal Abdo, un testimone, al portale Middle East High. Un medico, Musar Munir, ha detto che un bambino, virgolettato, è arrivato morto con il cibo ancora in bocca. Le bombe cadevano su di noi e gli elicotteri sorvolavano l'ospedale. Le persone erano sparse per le strade e noi non potevamo uscire per aiutarle. La maggior parte erano bambini e ragazze. Altri testimoni hanno riferito di corpi carbonizzati, di persone ricoperte di polvere come fantasmi, di edifici distrutti dai bombardamenti. Sembrava un film dell'orrore, ma è stato un vero massacro, ha commentato Ziad, un paramedico. L'azione è stata preparata per settimane, hanno riferito i media locali e il portavoce militare, sulla base di informazioni di intelligence, aggiungo io, probabilmente provenienti anche dagli Stati Uniti. Secondo Sada News, la forza speciale israeliana si è infiltrata nell'area della moschea Al-Avda. Alle 11 esatte, un camion con targa di Gaza, aggiungo io, probabilmente un camion che presumibilmente doveva portare aiuti umanitari, si è fermato vicino a due edifici e soldati della Marina e dell'unità speciale Hamam. I quattro sequestrati erano divisi In un edificio c'è Noa Argamani, tra gli ostaggi più noti perché un video del 7 ottobre la mostra mentre la portavano via verso Gaza in moto, gli altri tre in un palazzo poco distante. I comando, il loro comandante è stato colpito, l'unica perdita israeliana, hanno ucciso quelli che sorvegliavano gli ostaggi. Poi facendosi strada, sparando, hanno portato in pochi minuti Argamani e gli altri tre ai mezzi blindati leggeri, giunti qualche minuto prima. A quel punto, raccontano Annus Herat, si è scatenato l'inferno. Quindi l'inferno è servito per coprire la ritirata, per coprire la fuga del comando e dei sequestrati. È cominciato un bombardamento intenso, durato almeno un'ora, che ha coinvolto altre aree del campo e della città di Deir el-Balah e ha causato il maggior numero delle vittime. All'operazione avrebbe partecipato un'unità speciale statunitense, ne ha riferito la CNN oltre al sito Axios, con funzioni non ancora chiare. Potrebbe essere entrata a Gaza, il sospetto è forte, usando il molo galleggiante sulla costa della striscia costituito dai soldati americani. La partecipazione statunitense all'operazione criminale condotta oggi dimostra il ruolo complice dell'amministrazione americana, la sua piena partecipazione ai crimini di guerra commessi a Gaza e la falsità delle sue posizioni sulla situazione umanitaria, la sua preoccupazione per la vita dei civili palestinesi, tra parentesi, ha denunciato Hamas. Quindi non ci fermeremo finché non avremo completato la missione, riportato a casa tutti i nostri rapiti in un modo o nell'altro, ha detto Benjamin Netanyahu. Da ieri il premier e leader della destra religiosa israeliana è più forte, ha inferto un colpo ad Hamas e allo stesso tempo al suo rivale Benny Gantz, che doveva annunciare la sua uscita dal gabinetto di guerra, isolando maggiormente il primo ministro. Ora, noi sappiamo che Gantz, appunto, ha rinunciato alla sua posizione e si è dimesso dal gabinetto di guerra insieme ad altri tre esponenti del governo. Hamas, oltre a denunciare quasi 300 vittime, tra cui 64 bambini e 57 donne, il ferimento di circa 400 persone, afferma che durante l'operazione avrebbero perso la vita altri tre ostaggi, di cui uno con cittadinanza statunitense. Un vero affare, ed è giusto festeggiare, come sta facendo in questi giorni la banda di criminali scellerati che fa capo a Netanyahu. Leggiamo dall'ANSA riguardo alla notizia degli ostaggi uccisi. Video di Hamas su tre ostaggi poi trovati morti da Israele. Abbiamo provato a salvarli, Netanyahu ha insistito ad ucciderli, dichiara Hamas. Andiamo a leggere. Hamas ha pubblicato un video con le immagini di tre ostaggi, i cui corpi sono stati poi recuperati dall'esercito nei giorni scorsi. Si tratta di Elia Toledano, 28 anni, Ron Sherman e Nick Bazer, entrambi soldati di 19 anni, tutti rapiti nell'attacco del 7 ottobre, il primo al festival musicale di Reim, gli altri presi in una base. Nella didascalia del video, diffuso su Telegram, Hamas ha sostenuto: abbiamo provato a tenerli in vita, ma Netanyahu ha insistito ad ucciderli. I media israeliani, che non hanno diffuso il video, lo hanno definito di propaganda. Nessun dialogo sugli accordi di scambio di prigionieri se non dopo la fine dell'aggressione israeliana, lo hanno sostenuto in un comunicato Hamas e le fazioni palestinesi a Gaza, secondo quanto riferito dai media israeliani, tra cui Haaretz. L'obiettivo di Israele di eliminare le forze della resistenza non si realizzerà, lo ha detto Abu Obeida, portavoce dell'ala militare della fazione islamica, secondo quanto ha riferito Haaretz. Se Israele, ha aggiunto, vuole che i suoi prigionieri vivano, non ha altra via che fermare l'aggressione e la guerra. In buona sostanza, il saldo di questa folle mattanza è diverse centinaia di innocenti massacrati e feriti, tra cui diverse donne e bambini, tre ostaggi morti per salvarne quattro che potevano essere scambiati tranquillamente senza compiere un genocidio e distruggere la propria immagine internazionale. Potevano essere scambiati alla prima proposta di cessate il fuoco in cambio dello scambio di ostaggi. Israele sta mostrando la stessa folle intransigenza degli ucraini, che potevano risolvere fin da subito, comodamente, senza spargimenti di sangue, la questione. È evidente che dietro entrambi gli scenari, vale a dire quello ucraino e quello palestinese, c'è la medesima regia. Lo US Central Command, un po' come la proverbiale gallina che canta prima, si è subito affrettata a ribadire che il cosiddetto molo umanitario non sarebbe stato utilizzato durante l'operazione di salvataggio. Vediamo il comunicato, eccolo qua, dello US Central Command. Insomma, loro dicono: noi non c'entriamo niente, il molo non è stato utilizzato. Come si dice, la prima gallina che parla è quella che ha fatto l'uovo. Questo nonostante un video mostrasse l'elicottero statunitense che decollava letteralmente ad un paio di metri dal molo degli aiuti. Ora forse cominciamo a capire a chi sia di aiuto quel molo lì. Ecco qui il video, si vede sullo sfondo, eccolo lì, l'elicottero che decolla a pochi passi dal molo che è stato riparato proprio in questi giorni. Funzionari statunitensi hanno comunque confermato che unità speciali USA hanno partecipato all'operazione. Informazioni provenienti da Gaza, di parte quindi, per carità, indicano che l'unità si è infiltrata nel campo a bordo di un camion che trasportava aiuti umanitari provenienti proprio da quel molo galleggiante che si vede nel video, dal quale nelle cui vicinanze parte l'elicottero. Dalle immagini che sono circolate degli ostaggi salvati sembra che siano tutti in buona salute e questa è sicuramente una buona notizia. Purtroppo in genere non si può dire la stessa cosa degli ostaggi palestinesi liberati da Israele. Vediamo un'immagine, eccola qui. La ragazza liberata dopo 8 mesi appare in ottima salute. Invece, eccolo là, un ostaggio palestinese liberato dagli israeliani, guardate in che condizioni era. Lo stesso si potrebbe dire del padre di Ahed Tamimi, anche lui quando fu liberato era in precarie condizioni di salute. Invece, a quanto pare, gli ostaggi liberati da Hamas sono stati trattati con un'umanità alla faccia delle decapitazioni di massa dei bambini e degli stupri di massa delle donne, che sono le fake news che sono circolate immediatamente all'indomani del 7 ottobre per diciamo incardinare la propaganda anti-palestinese, anti-Hamas, che doveva giustificare il genocidio. Comunque sia, come dicevo poco fa, l'intransigenza mostrata dai regimi israeliano e ucraino denuncia che dietro i loro comportamenti ci siano progetti molto più ampi. La questione è tanto più inquietante se pensiamo che dietro alle uccisioni del 7 ottobre probabilmente c'è anche o soprattutto la mano di Israele stessa per via dell'applicazione della famigerata direttiva Annibale. Se non ti sei posto il problema delle vite degli ostaggi al momento del rapimento, perché mai dovresti portarlo dopo? Probabilmente alla fine gli ostaggi erano semplicemente un pretesto per fare qualcosa che era stato deciso già da tempo, allo stesso modo in cui i territori del Donbass erano il pretesto per innescare l'escalation con la Russia. Leggiamo da piccole note, INET, il 7 ottobre le forze armate israeliane hanno applicato la procedura Annibale. Un'inchiesta di Yedioth Ahronoth sulla caotica risposta dell'esercito israeliano all'attacco di Hamas svela che ha adottato la controversa procedura. Anche in questo caso quello che dicevano i complottisti si è rivelato vero. Bisognerebbe fare forse un partito politico dei complottisti. A mezzanotte del 7 ottobre le Israel Defense Forces, vale a dire forze armate israeliane, hanno ordinato a tutte le loro unità combattenti di utilizzare di fatto la procedura Annibale, anche se la procedura in questione non è stata esplicitamente evocata. L'ordine era di fermare a tutti i costi qualsiasi tentativo dei terroristi di Hamas di far ritorno a Gaza, nonostante il timore che alcuni di essi portassero con sé israeliani rapiti. Così si legge su Yedioth Ahronoth nell'annunciare un'inchiesta svolta dal giornale. Andiamo a vedere, eccola qua, questa è proprio la pagina del sito online del giornale, il sito online si chiama Inet, io l'ho tradotto con il traduttore, l'ordine impedire ai terroristi di tornare a Gaza a tutti i costi, anche se hanno con sé degli ostaggi. Le indagini sul caos avvenuto nelle prime ore del 7 ottobre, ordini confusi, piloti che non avevano nessuno che li indirizzasse ad attaccare i terroristi, come è stato denunciato anche da Max Blumenthal, e l'ordine di sparare su tutti i veicoli che tornavano a Gaza, nonostante il timore che potessero contenere ostaggi. L'inchiesta completa, che ripercorre minuto per minuto la mattina dell'attentato, sarà pubblicata domani sul supplemento di Idiot Aeronaut. E questa inchiesta è stata, diciamo, ripresa da Piccole Note, che come sempre fa un ottimo lavoro. Andiamo a leggere proprio da Piccole Note. Si scopre così che avevano ragione quanti, pochi in realtà in Occidente, avevano ipotizzato che le forze israeliane in quel giorno fatidico avessero adottato tale procedura e sono stati accusati di complottismo e di altro e più grave. L'inchiesta di Inet disvela nel dettaglio la caotica risposta della difesa israeliana in costanza dell'attacco di Hamas. In una nota scritta poco dopo quella fatidica data, avevamo ipotizzato che, appunto, nel caos di quel giorno e nel timore di un allargamento del fronte d'attacco, Cisgiordania e Hezbollah, l'IDF avesse dato una risposta energica, quanto confusa, della quale hanno fatto le spese anche i civili. Io mi scuso se questi qua dietro continuano a fare i lavori, sono 4 mesi, io penso che oramai sia un record, gli ho detto in tutte le lingue di non trapanarmi il muro qua dietro a quest'ora, ma a quanto pare, come vedete, nessuno è profeta in patria. Diverse testimonianze di militari e civili israeliani emerse nei giorni successivi fornivano indizi convergenti in tal senso e segnalavano che fosse stata applicata nell'occasione la procedura Annibale, che, secondo un'interpretazione diffusa in ambito militare, dà il mandato all'esercito di sacrificare civili israeliani pur di impedirne la cattura da parte del nemico. Sul punto si interpellava, ad esempio, anche un articolo di Haaretz che leggiamo qua sotto nel riquadro di Piccole Note. Vedete, se Israele ha utilizzato una controversa procedura contro i suoi cittadini, noi abbiamo bisogno di parlarne. Dalle nostre parti si è gridati allo scandalo quando è stata avanzata questa ipotesi, l'inchiesta di Blumenthal è stata tacciata di complottismo, gli israeliani si sono scatenati, hanno parlato di antisemitismo e quant'altro. Poi, alla fine, come si vede, gli israeliani in Israele sono più democratici di noi, quantomeno per quanto riguarda la stampa, che è molto più libera della nostra stampa e si permette di dire cose che qui da noi risulterebbero indicibili. Se qualcuno andasse in televisione o scrivesse su un giornale mainstream una roba del genere, verrebbe evaporato il giorno dopo. L'inchiesta di Inet mette un punto definitivo sulla questione, confermando che la procedura Annibale è stata adottata. Resta che è improbabile che emergano in modo chiaro e dettagliato i danni arrecati da tale decisione, cioè quanti civili israeliani siano caduti sotto il fuoco amico, ne scriveva l'articolo di Haaretz citato, spiegando i vari fattori che ostacolano una serie indagine su questo aspetto. Certo, se ci ha incardinato un genocidio su quelle uccisioni e poi si scopre che le uccisioni sono prevalentemente tue, vale a dire di parte israeliano, ti crolla tutto il castello di carta in testa, dopo che sono crollate le fake news sulle decapitazioni dei 40 bambini e sugli stupri di massa. Per ora restano solo i civili uccisi. Se scoprono che i civili uccisi sono stati uccisi prevalentemente dalle forze armate che applicavano la direttiva Annibale, ne verrebbe fuori uno scandalo di proporzioni inimmaginabili. E forse questa è proprio un'arma di ricatto che qualcuno può utilizzare nei confronti di Israele. Se i civili uccisi fossero tanti, ne uscirebbe infranta la narrativa ufficiale del 7 ottobre, brandita per disumanizzare il nemico e legittimare la sua risposta sproporzionata all'attacco, oltre che per attirare sostegno internazionale alla sua causa, almeno il residuo sostegno rimasto nell'ambito della leadership occidentale. Peraltro, che sia stata applicata la direttiva Annibale in almeno un caso, anche senza una chiara esplicitazione di tale applicazione, è emerso chiaramente dalla testimonianza di due civili israeliani e di un video della polizia che hanno svelato come un carro armato abbia sparato contro un'abitazione del kibbutz Be'eri, nella quale alcuni miliziani di Hamas tenevano in ostaggio 14 civili, due dei quali erano bambini. L'8 gennaio Haaretz ha dedicato un editoriale al caso, associandosi alla richiesta dei familiari delle vittime che chiedono che l'IDF faccia luce subito, non dopo la fine della guerra in corso, come invece è stato comunicato. Così su Haaretz la richiesta di indagare adesso invece di aspettare la fine della guerra è importante anche perché ci dice qualcosa sull'approccio di principio dell'IDF al dilemma posto dalle circostanze di questa guerra con un nemico che tiene in ostaggio 136 israeliani. Si potrebbe aggiungere una postilla: se tale direttiva legittima il sacrificio di civili israeliani quando sono in gioco fattori strategici superiori, quanto sono sacrificabili per la stessa ragione i civili palestinesi? Ve lo dico io, valgono alla stregua delle blatte per gli israeliani. Al di là di quest'ultima domanda, e per rimanere nel ristretto ambito della richiesta in questione, anche se essa non otterrà risposta, resta, come restano altre domande similari, che continuano a riecheggiare sui media israeliani e non con certa insistenza, potrebbero dar vita a sviluppi imprevisti. Quindi abbiamo letto che probabilmente gli israeliani hanno utilizzato la direttiva Annibale, probabilmente gran parte degli ostaggi e dei civili uccisi il 7 ottobre sono stati uccisi da mano israeliana. Per liberare quattro ostaggi ne uccidono tre e conducono una mattanza. Evidentemente l'obiettivo è un altro, non è assolutamente liberare i civili che potevano essere liberati subito se si fosse dato seguito alla prima richiesta di cessate il fuoco. Così come l'Ucraina poteva finire subito l'attacco russo se avesse trattato, togliendo dalla Costituzione quell'assurda postilla che prevede l'ingresso della NATO, quindi se l'Ucraina si fosse dichiarata neutrale e avesse concesso un'ampia autonomia ai territori del Donbass e avesse rinunciato alla Crimea. Probabilmente 400-500 mila giovani, uomini e donne ucraine si sarebbero salvati e il paese non sarebbe stato distrutto. Perché oggi è evidente che l'Ucraina non recupererà nulla, nulla dei suoi territori perduti. Nel frattempo, Annibale o non Annibale, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha annunciato alle autorità di sicurezza di aver deciso di inserire Israele nella lista nera delle Nazioni Unite, un elenco di paesi che danneggiano i bambini nelle zone di conflitto. Ricordo che i bambini uccisi a Gaza dagli israeliani rasentano i 20.000, per non parlare di quelli che sono rimasti orfani, di quelli che oramai soffrono di fame cronica, di quelli che soffrono la sindrome da stress post-traumatico, di quelli che sono rimasti mutilati. Chissà se adesso il Mossad minaccerà Gutierrez e farà seguire la sua famiglia e dai suoi agenti, come è stato fatto con la PM della Corte Penale Internazionale Fatou Bensouda. Andiamo a leggere, eccolo qua, il segretario generale dell'ONU ha annunciato la sua decisione in una conversazione telefonica con un alto funzionario dell'IDF, aggiungendo che la sua firma definitiva sarà apposta entro la prossima settimana. Israele si prepara ad annunciarlo nei prossimi giorni, temendo che la sua decisione incida direttamente sulla fornitura di assistenza militare a Israele da parte dei paesi. Quindi è probabile che anche Gutierrez riceverà attenzioni da parte degli uomini del Mossad e forse verrà anche lui sanzionato, così come gli Stati Uniti hanno sanzionato i membri della Corte Penale Internazionale. Allora, la vicenda che la PM della Corte Penale Internazionale Fatou Bensouda sia stata attenzionata dal Mossad era nota alla stampa israeliana dal 2022, anche se i servizi di sicurezza bloccarono l'uscita dello scoop. Che volete, cose che possono accadere nella più grande democrazia dell'universo. Eccolo qua l'articolo di Haaretz, quotidiano israeliana, come le forze di sicurezza israeliane hanno in qualche modo impedito ad Haaretz di pubblicare lo scoop sulla Corte Internazionale di Giustizia. I servizi di sicurezza israeliani, eccolo qua, hanno bloccato la pubblicazione di un'indagine di Haaretz che avrebbe rivelato tutta la verità sulle pressioni del Mossad contro il pubblico ministero della corte stessa nel 2022. Leggiamo da Giubbe Rosse, eccolo qua, l'articolo tradotto direttamente da Haaretz. L'inchiesta di questa settimana del quotidiano britannico The Guardian, Haaretz riprende l'inchiesta del Guardian, ha rivelato una presunta operazione di estorsione condotta dall'allora capo del Mossad, Yossi Cohen, contro l'allora procuratore della corte Fatou Bensouda. Circa 2 anni fa Haaretz stava per rivelare la vicenda, ma un funzionario della sicurezza israeliana ne ha bloccato la pubblicazione. Ora la vicenda è stata smascherata in un momento difficile per Israele. Il timing non potrebbe essere peggiore. Io sospetto che Israele, non avendo capito con le buone, ha dovuto capire con le cattive che forse la stava facendo fuori dal vasino. Si sta verificando nel bel mezzo di uno tsunami politico e una settimana dopo che Karim Khan, il procuratore della Corte Penale Internazionale odierno, che ha sostituito Bensouda, ha chiesto mandati di arresto contro il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Gallant. Uno dei risultati fondamentali dell'inchiesta sarebbe stato noto ai lettori di Haaretz molto tempo fa, se Israele fosse stato lo Stato democratico che afferma di essere. La prima parte dell'inchiesta in 2 parti, pubblicato dal quotidiano britannico, che è stata condotta in collaborazione con i giornalisti dei siti investigativi israelo-palestinesi Plus 972 Magazine e Local Call, si concentra su un'operazione guidata da Cohen per interrompere una precedente indagine contro Israele presso la Corte Penale Internazionale dell'Aia, mentre tentava di minacciare e intimidire il suo ex procuratore Bensouda. La seconda parte della denuncia fornisce le prove di un'operazione per hackerare e intercettare digitalmente la corrispondenza tra i palestinesi che passavano informazioni al tribunale e al suo staff. Questa operazione è stata guidata, secondo le indagini, dallo Shin Bet e dall'intelligence militare. Israele nega ufficialmente le affermazioni, ovviamente, aggiungo io. L'ufficio del primo ministro ha dichiarato al Guardian che le accuse erano false e infondate e destinate a danneggiare lo Stato di Israele. Tuttavia, i funzionari israeliani non solo hanno confermato il risultato principale della prima parte dell'indagine che è stato appreso da Haaretz nel 2022, ma anche che i funzionari del governo israeliani avevano usato i poteri di emergenza per impedire che la storia venisse pubblicata all'epoca. Insomma, il fatto che Israele sia la più grande democrazia del Medio Oriente è uno dei tanti miti che circolano dalle nostre parti. Voi capite perché l'impero adora gli stati fondamentalisti, ultranazionalisti, fanatici, perché sostiene incondizionatamente la loro intransigenza. Sono paesi indifendibili, impresentabili, resi potabili grazie a dosi massicce di cloro mediatico diffuso a testate unificate dal più potente apparato propagandistico della storia. Nonostante tutto quello che ci siamo detti, Netanyahu è riuscito a dire, senza essere sommerso dalle pernacchie, che il suo esercito è il più morale del mondo. Andiamo a leggere. Questo è proprio Benjamin Netanyahu su X di Elon Musk. L'ONU si è inserita oggi nella lista nera della storia, adottando le assurde affermazioni di Hamas. l'IDF è l'esercito più morale del mondo, che dice il mondo, dell'universo, dai Benjamin, non essere timido, e nessuna decisione terrapiattista da parte del segretario generale delle Nazioni Unite potrà cambiare questa situazione. Oramai terrapiattista è una definizione buona per tutte le stagioni, roba da pazzi, ma a quanto pare dalle parti di Israele i pazzi sembrano non essere merce poi così tanto rara. Il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich arringa la folla presso il muro del pianto e chiede a Netanyahu di dichiarare guerra al Libano. Insomma, i pazzi da quelle parti abbondano. Ecco la traduzione del discorso di Smotrich presa da Giubbe Rosse, che come sempre fa un ottimo lavoro. Andiamo a leggere da Giubbe Rosse. Chiamo da qui il primo ministro, da qui, dalla piazza del muro del pianto, dove tutto ha inizio, e in questo momento speciale, signor primo ministro, prenda forza dalla folla che è qui e dia l'ordine, entrare in guerra con Hezbollah, soggiogare, distruggere, spostare la zona di sicurezza dalla Galilea al Libano meridionale. Lasciamo che i nostri eroici guerrieri vincano, restaurino il nostro onore nazionale, orgoglio nazionale e sicurezza, e lasciamo che il popolo eroico ritorni a casa sano e salvo e costruisca le regioni del paese nel sud e nel nord 3, 4 e 5 volte, perché questa è la vera vittoria. I nostri nemici sanno benissimo che tutto comincia da qui, da questo posto, questo legame potente, profondo e vivo del popolo di Israele con la terra di Israele inizia qui a Gerusalemme, con il monte del Tempio, con la storia, con la promessa divina della Torah. Questi sono pazzi da legare. Anche noi lo comprendiamo e da questo traiamo fede, determinazione e forza, e attraverso questo rafforziamo i combattenti dell'IDF. Sembrano i discorsi deliranti dell'ISIS. E distruggeremo tutti i nemici e non torneremo finché non saranno scomparsi. Questi sono i nostri alleati, è roba veramente da brividi proprio, cioè discorsi impregnati di fondamentalismo religioso, di fanatismo, di veramente follia. Cioè questi rischiano di destabilizzare il pianeta se l'Occidente cosiddetto allargato così continua a sostenere questi pazzi. Noi siamo destinati al disastro, anche perché abbiamo visto le ragioni del loro delirio sono come minimo infondate, quanto non addirittura artatamente messe in campo proprio per giustificare un qualcosa che era previsto e stava in un cassetto da tempo e aspettava soltanto l'occasione giusta per essere messo in campo. Io ho veramente paura di questa gente. Un paese integralista governato da fanatici esaltati, protetto da uno scudo impenetrabile di propaganda misto a sensi di colpa, è proprio quello che serve se si ha come obiettivo quello di seminare il caos in Medio Oriente. Il quotidiano libanese Al-Akhbar riferisce che i funzionari libanesi hanno ricevuto avvertimenti, soprattutto dalla Gran Bretagna, attraverso canali diplomatici, che Israele starebbe per lanciare una guerra contro il Libano per metà giugno. Staremo a vedere. Purtroppo i presupposti ci sono tutti. Noi continueremo a vigilare, noi continueremo a fare il nostro lavoro sempre con la consueta onestà intellettuale, e ci corre sempre l'obbligo di chiedervi un sostegno, perché non abbiamo altri mezzi per sostentarci che non le donazioni del nostro pubblico. Speriamo che qualcosa prima o poi cambi, speriamo che i grandi investitori finalmente decidano di opporre una seria resistenza contro il dilagare della follia e del fanatismo, che si decida prima o poi di riportare questo paese, il nostro paese, nel posto che gli competa e non continui a fare più il lacchè al servizio di potenze straniere, ma cominci a perseguire il proprio interesse nazionale. Oggi i presupposti per affrancarci ci sono tutti, dobbiamo soltanto organizzarci, e per organizzarci servono capitali, serve mettere insieme le teste pensanti migliori del paese, occorre diffondere cultura occorre ipotizzare e disegnare una nuova Italia con una nuova società, una nuova economia, ma soprattutto con una nuova collocazione nello scacchiere geopolitico internazionale che è mutato e quindi posizioni suicide vanno abbandonate al più presto è possibile. Continuare a sostenere organi di informazione e partiti politici che sostengono che vogliono il mantenimento dello status quo è quantomeno suicida. Il paese sarà deindustrializzato e sarà ulteriormente marginalizzato e soprattutto meridionalizzato con masse di bovini messi a reddito di cittadinanza che continueranno a sostenere lo status quo, mentre le forze vive, le forze vitali, le forze produttive del paese saranno sempre di più disseccate. Un saluto a tutti, ci vediamo domani alla solita ora con una nuova puntata di Teleragione. Una buona giornata e un buon inizio di settimana.